Questa è la seconda lezione che noi facciamo sulla famiglia, sul matrimonio, attraverso la Haggadah, cioè attraverso il racconto. Volete il microfono? Perché...
Bene, allora va bene. Allora, questa è la seconda lezione che facciamo sulla famiglia ebraica attraverso le Haggadot del Talmud, cioè attraverso i racconti del Talmud. La prima lezione che abbiamo fatto si intitolava "Anche i rabbini litigavano con le mogli". Infatti abbiamo fatto tutta una serie di litigi che avvenivano tra i rabbini. Questa seconda lezione è una lezione dove si inneggia alla bruttezza della moglie affinché il matrimonio possa andare avanti. Allora, poi vedremo. Se vedremo. Bene, allora vedo che quindi noi leggeremo alcuni passi del Talmud, prenderemo spunto anche da alcuni passi del Talmud, prenderemo spunto anche da alcune Haggadot. Ricordo che per Haggadah si intende il racconto rabbinico, e prenderemo spunto anche da alcune Haggadot per cercare, insomma, in qualche modo di ampliare l'argomento e vedere di trattare anche temi affini o insegnamenti che possono derivare da alcune Haggadot sulla vita ebraica in generale. Prima di cominciare a leggere il foglio, la prima parte, va bene, i giorni per il matrimonio, una piccola precisazione: voi sapete che il giorno di Tu Be'av, il 15 del mese di Av, è chiamato il San Valentino ebraico, va bene? Ma sì, è una stupidata che ho fatto in Israele, tanto per cambiare. È una delle tante cose che fanno in Israele. Il Tu Be'av è diventato il San Valentino, dove tutti girano col cuoricino, eccetera, eccetera. Ora, effettivamente, però, secondo la tradizione ebraica, il 15 del mese di Av è il giorno migliore per due sposi. È il giorno migliore per sposarsi, porta bene sposarsi il 15 di Av. E ora vediamo da quale fonte talmudica e della Mishnah si ricava l'usanza di sposarsi il 15 del mese di Av. Dice la Mishnah: disse Rabban Shimon ben Gamliel, non vi furono giorni festivi per Israele come il 15 di Av e come il giorno di Kippur, perché in essi le fanciulle di Gerusalemme escono con abiti bianchi presi a prestito per non causare imbarazzo a chi non ne ha. Tutti i vestiti indossati in questa occasione richiedono immersione nel mikve, in un bagno rituale. E le fanciulle di Gerusalemme escono e danzano nelle vigne. E cosa dicono? Ragazzo, alza il tuo sguardo e vedi cosa tu scegli per te. Non far caso alla bellezza, ma fa attenzione alla famiglia di provenienza. Menzogna è la grazia e meschina è la bellezza. La donna che teme Hashem, lei sarà lodata. Allora, qui la Mishnah ci racconta innanzitutto che erano le donne che giravano per le strade e i ragazzi dovevano semplicemente limitarsi a guardare le donne. Le donne cantavano, ballavano e cercavano in questo modo di attirare gli sguardi dei ragazzi, e quindi quando questo avveniva il 15 del mese di Av, E la cosa strana veniva nel giorno di Yom Kippur, cioè noi ci aspettiamo il giorno di Yom Kippur al tempi di Pio Guastalla, con sta fame, sto sonno che t'abbatte. Invece all'epoca della Mishnah, nel giorno di Yom Kippur, tra una tefila e l'altra, si faceva un po' di pausa, e cosa facevano le ragazze? Uscivano a trovarsi il marito. Va bene? Uscivano a trovarsi il marito. Come? Adesso lo fanno senza pausa, lo fanno nel tempio durante la Midah, è diverso. Una volta invece uscivano e in questo modo, quindi tanto è vero che se voi andate a leggere la parasha che si legge a Yom Kippur, troverete che c'è una parasha molto strana che non ha nulla a vedere con Yom Kippur, perché la mattina si legge una parasha dove si parla di tutto il lavoro che si faceva nel santuario, ma la parasha che si legge il pomeriggio, il sabato pomeriggio, il pomeriggio di Yom Kippur, è una parasha che parla di rapporti proibiti. A che si chiedono i nostri commentatori, dove è nata, cosa c'entra la parasha dei rapporti proibiti nel giorno di Yom Kippur? E c'entra e come, perché il giorno di Yom Kippur era il giorno in cui le persone cercavano in qualche modo agganci, va bene, si facevano i shidduchim, si facevano si combinavano matrimoni. Per questo motivo, secondo il commento rabbinico, i nostri maestri hanno istituito la lettura di una parasha che parla di coppie che si formano proprio di Yom Kippur. Ora, cerchiamo però di riuscire a capire per quale motivo il giorno di Yom Kippur è il giorno di Tu Be'av. Soprattutto Yom Kippur lo conosciamo tutti. Vabbè, Yom Kippur è il giorno in cui storicamente Mosè riportò le seconde tavole della legge al popolo ebraico. Le prime tavole della legge erano state distrutte, le seconde tavole della legge furono consegnate al popolo ebraico nel giorno di Yom Kippur. Quindi tutti noi sappiamo che cos'è Yom Kippur. Ma che cos'è questo Tu Be'av? Che cos'è l'importante del Tu Be'av? Innanzitutto è una cosa bellissima che dice la Mishnah, con i tempi che corrono dovremmo in qualche modo leggerla molto bene, con i tempi che corrono dove c'è gente che si svena per riuscire a fare dei matrimoni scioccanti, quello che qui dice la Mishnah è che era un giorno bellissimo perché le ragazze si prestavano gli abiti l'un l'altra in modo che le povere non si vergognassero di non avere degli abiti bianchi. In realtà poi il Talmud ci spiega che non era esattamente così, perché nessuna donna ricca sarebbe mai andata da una donna povera a prendere un abito. E allora il Talmud aggiusta un pochino l'usanza e dice: la figlia del re prendeva abiti in prestito dalla figlia del Kohen Gadol, la figlia del Kohen Gadol abiti in prestito da un Kohen meno importante, la figlia del Kohen meno importante da un Kohen meno importante, e poi il popolo si prestava abiti in un l'altro. Però, insomma, però credo che il valore educativo sia un valore molto forte, che il matrimonio non deve essere un momento di disunione all'interno del popolo ebraico. Noi facciamo delle grandissime feste, bar mitzvah che sembrano matrimoni, bat mitzvah che sembrano matrimoni, insomma matrimoni non ne parliamo, cosa sembrano? Come si sentono le persone che non hanno la possibilità di dare ai propri figli una festa del genere? Come possono stare dei ragazzi che vedono il compagno che fa una festa mega invitando questo mondo e quest'altro quando lui non se lo può permettere? Pensate che nell'antichità c'erano delle, per esempio si racconta che il Rebbe di Gur, quindi il Ger Rebbe, aveva vietato, cioè prima di permettere ai suoi alunni di comprare una casa a Gerusalemme, voleva vedere il reddito familiare. E lui diceva: tu puoi comprare casa, tu non puoi comprare, non ci si svena. Va bene, per e un'usanza degli ebrei dello Yemen, pensate, a dirla oggi sembriamo, un'usanza degli ebrei dello Yemen è che gli invitati ad un matrimonio si dovevano portare il cibo da casa, in modo che non si creasse disunione tra la comunità per colpa della festa matrimoniale. E il tribunale delle cinque terre, ossia Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, cioè i rappresentanti delle rabbinici delle cinque cosiddetti delle cinque terre, decidevano sulla base del reddito familiare degli sposi quanti invitati potevano andare al matrimonio, e gli sposi non potevano superare neppure di un solo invitato il numero degli invitati decisi dal tribunale rabbinico. Questo perché? In modo di non creare, se i rabbini vedevano che un matrimonio di troppo, una festa mega di troppo, poteva creare disunione e litigi, decidevano che per quella comunità più di 50 invitati non ci potevano essere. E gli ebrei dovevano sottostare a questa usanza. Oggi, devo dire purtroppo, veramente, oggi abbiamo perso il senso della misura, mentre questo senso della misura c'era all'epoca della Mishnah. Adesso vediamo un pochino cosa dice il Talmud. Come?
Senso della misura.
Beh, abbiamo un pochino perso il senso della misura.
Sì, abbiamo perso, ma anche dall'altra parte mi sembra.
Quale altra parte?
La parte dell'obbligo di invitare un certo numero di persone.
Allora, noi non viviamo in quel periodo storico e non possiamo sapere esattamente che cosa accadeva lì 400 anni fa. Noi però vediamo quello che accade qui. Cioè io sto in una scuola, io vivo in una scuola e le assicuro che le feste che vengono fatte dagli alunni di una scuola creano un tale malcontento e un tale disagio e devo dire anche in tutta sincerità, io parlo anche con molti giovani che si devono sposare, eccetera, eccetera, e molti giovani hanno l'incubo della festa matrimoniale. Come potranno, non, cioè, se lei pensa, per esempio, che a Milano, ma a Roma è lo stesso, in altre comunità non credo, noi ridiamo molto in classe con gli alunni, perché i genitori si sbizzarriscono per riuscire a trovare qualche cosa di scioccante, no, nella festa. Allora, che ne so, a me mettono per esempio una gran pena quando vado, non so, alle feste del Quark e trovo tutti i camerieri 60-70 anni vestiti da Blues Brothers, quell'altro che entra il ragazzino che entra vestito da Moshe Rabbeinu con tutti che si sposano per farlo entrare. Cioè noi abbiamo perso veramente il senso della misura. Cioè noi dobbiamo riuscire a trovare il modo per scioccare le persone, e questo molto spesso credo che un pochino tutti abbiamo perso il senso della misura. Il bar mitzvah è un bar mitzvah, il bat mitzvah è un bat mitzvah, il matrimonio è un matrimonio, è un'altra cosa. Però la Mishnah si pone questo problema: una volta l'anno, cioè abbiamo tante disunioni per tutto l'anno, per una volta l'anno cerchiamo di essere uniti, prestiamoci i vestiti. Io in tutta sincerità lo trovo bellissimo. La domanda è che quale valore ha il 15 di Ava, cioè che cos'ha di così importante questo 15 di Ava. Ma vediamo un pochino cosa dice il Talmud ce lo spiega. Disse Rabban Shimon ben Gamliel: non vi furono giorni festivi per Israele come il 15 di Ava e come il giorno di Yom Kippur. Dice il Talmud: Yom Kippurim, si può capire, perché vi è perdono e cancellazione dei peccati, i giorni in cui furono date le seconde tavole. Ma che cos'è il 15 di Ava? Disse Rabbi Yehuda a nome di Shemuel: il giorno in cui fu permesso alle tribù di entrare l'una nell'altra, cioè di sposarsi tra loro. All'epoca della Torah, le tribù non potevano, cioè le donne di una tribù non potevano sposarsi con gli uomini di un'altra tribù. Le tribù dovevano crescere all'interno della tribù. Il 15 di Av di un certo anno nel deserto. Vuole sapere esattamente? No, le spiego perché non lo sappiamo. Perché non lo sappiamo? Perché con ogni probabilità accadde questo nell'ultimo anno di permanenza nel deserto, cioè stiamo parlando al 40° anno nel deserto. Mosè chiese il permesso a Dio, è accaduto un episodio nella Torah dove si racconta di un matrimonio avvenuto tra le figlie di una certa tribù con uomini di altre tribù, e siamo proprio un attimo prima in una parasha che parla dell'entrata del popolo ebraico in Israele, quindi si sta parlando probabilmente al 40° anno nel deserto, l'ultimo anno della vita di Mosè. Ebbene, il 15 di Av fu permesso per la prima volta alle donne di una tribù di sposarsi con gli uomini di un'altra tribù. Come? Perché? Perché altrimenti si correva il rischio che una tribù si ingrandiva sempre di più, un'altra tribù si affievoliva, perché c'erano anche lì, anche un tempo c'erano le tribù di serie A, le tribù di serie B. No, non abbiamo inventato niente. Va bene, c'era la tribù, che ne so io, che derivava dalle figlie, da una delle figlie delle schiave con cui si sposò Jacob, che può essere la tribù di Dan, la tribù di Naftali, che era ovviamente meno lustro che sposarsi con una figlia o con un figlio della tribù di Levi o con la tribù di Reuven. Allora si correva il rischio che le tribù in qualche modo si andassero lentamente a cancellare. Allora no, bisognava che le tribù trovassero marito e moglie, si sposassero all'interno della tribù, e poi in un secondo tempo, quando il popolo ebraico crebbe, il 15 di Av dell'ultimo anno della permanenza nel deserto, furono permessi i matrimoni fra tribù. Ecco perché il 15 di Av è diventato il giorno dei matrimoni. Andiamo avanti, seconda opinione. Disse Rav Yosef, in nome di Rav Nachman, il 15 di Av è il giorno in cui alla tribù di Beniamino fu permesso di entrare nella comunità di Israele, come è detto, e ogni uomo di Israele giurò a Mitzvah dicendo: nessuno tra noi darà sua figlia in sposa a Beniamin. Sapete cosa era accaduto con la tribù di Beniamin? La tribù di Beniamin, un certo sembra che gli uomini della tribù di Beniamin si fossero talmente degradati e vivessero in modo talmente immorale, che il Tanakh, cioè la Bibbia, ci racconta un episodio molto triste. Ve lo faccio molto breve. Si racconta di un personaggio che aveva preso una concubina e probabilmente la trattava male. Avete mai sentito parlare della Pilegesh Bagivà, della concubina nella vallata? No. È un episodio molto famoso. Amo molto raccontarlo ai ragazzi, perché i ragazzi escono fuori col mal di pancia. Ora vi spiegherò perché. Allora, non è che io sia sadico, però allora accade praticamente questo, che questa concubina scappa dall'uomo con cui sta e si rifugia dal padre. Quest'uomo la insegue, va dal padre e la convince a tornare a casa. I due fanno tardi per la strada, arriva la notte e si fermano in una città abitata dagli uomini di Beniamin. Quando gli uomini della città sentono che l'uomo e questa concubina sono a casa di qualcuno, cioè una straniera, ovviamente si presentano e si comportano come gli abitanti di Sedom e Amorà, gli abitanti di Sodoma e Gomorra. Attorniano la casa e vogliono violentare il forestiero. Cosa fa quest'uomo? No, il forestiero. Cosa fa questo forestiero? Dice: no, perché mi dovete violentare? Non ho fatto niente, violentate lei, e dà agli uomini la propria concubina. Non so, è una cosa abominevole, la propria concubina. Il Tanakh racconta che la mattina l'uomo si sveglia, proprio andò a dormire, si sveglia e trova la concubina stesa davanti alla porta di casa e dice a questa concubina: su, alzati che è tardi. La concubina ovviamente è morta, gli uomini l'hanno violentata e poi l'hanno uccisa. Cosa fa l'uomo? Prende la donna, adesso capite perché ai ragazzi piace molto sto racconto, e la taglia in 12 pezzi. La taglia in 12 pezzi e manda ogni pezzo di questa donna ad una tribù di Israele dicendo: guardate fino a dove siamo arrivati. E le tribù di Israele fanno un voto e dicono: nessuno si sposerà più con un uomo della tribù di Beniamin. Passano anni e il 15 del mese di Av, di non so quale anno, quindi non me lo chieda che un altro non glielo dico, di non so quale anno, viene permesso agli uomini alla tribù di Israele di sposarsi nuovamente con le donne o con gli uomini della tribù di Beniamin. La tribù di Beniamin è stata perdonata. Questo accadeva nel 15 del mese di Av. Terza possibilità, disse Rav, il 15 di Av, il giorno in cui cessarono di morire coloro che erano stati condannati a morire nel deserto. Vi ricordate che tutto il popolo ebraico fu condannato a morire nel deserto? Va bene? Allora, tutti quelli usciti dall'Egitto dovevano morire nel deserto, perché non volevano entrare in Israele, hanno parlato male di Israele. Allora Dio ha detto: non vi va di andare in Israele? E non ci andrete in Israele, non c'è problema. Ogni anno, il 9 di Av, accadeva una cosa del genere, una cosa terribile che ci ricorda purtroppo un'altra immagine ben chiara nella nostra mente. Ogni anno, il 9 di Av, tutti gli uomini che avevano più di 20 anni quando sono usciti dall'Egitto, dovevano andare nel deserto, ognuno doveva scavarsi una buca nel terreno e andare a dormire all'interno di quella buca. Il mattino dopo, ogni anno, 15.000 persone all'anno non si risvegliavano il mattino, venivano sepolti e gli altri sapevano che avevano un altro anno di vita. L'ultimo anno erano rimaste in vita solo 15.000 persone. Queste persone, sicure di morire, gli ultimi 15.000, andarono a scavare la solita buca, andarono a dormire e il giorno dopo tutti si risvegliarono. Pensarono di aver sbagliato il conteggio del mese e continuarono a scavare questa buca fino al 15 di Av. Il 15 di Av nel cielo c'era la luna piena e questi capirono di essere stati perdonati. Nel senso, quando c'era la luna piena sicuramente non può esserci, è già arrivata a metà del mese, chiaramente non è più il 9 del mese, la luna piena è la dimostrazione che siamo nel 15 del mese. E quindi questo accadeva il 15 del mese di Av, dell'ultimo anno di permanenza degli ebrei nel deserto. Mi piacerebbe chiedervi, secondo voi, per quale motivo gli ultimi 15.000 si sono salvati e non i 15.000 precedenti? Perché proprio quei 15.000? Con quale criterio? Mi piacerebbe chiederlo, ma non ve lo chiedo.
Hanno fatto
Teshuvah, loro si sono pentiti. Ma la domanda è, per quale motivo? Perché quelli degli altri anni non si pentivano? Perché proprio, da dove sappiamo che quelli si sono pentiti? No, non c'è un fatto di età. Volete sapere la risposta? E non ve la dico. Allora, andiamo avanti. La so. Certo che la so. Io la so. Certo. Alla fine della lezione vi dico perché proprio quei 15.000 non sono morti. Allora. Non è vero, perché c'erano tutti quelli nati nel deserto, che erano lo stesso numero di persone che erano morte nel deserto. E quindi. Allora, andiamo avanti. Perché disse Mar, allora disse Rav, il 15 di Av, perché Mar, finché non finirono di morire, coloro che erano stati condannati a morire nel deserto, non vi fu dialogo tra Dio e Mosè. Cioè per 38 anni Dio non parlò più con Mosè. In realtà tutto quello che è scritto nella Torah sono dialoghi tra Dio e Mosè, o nei primi 2 anni dell'uscita degli ebrei dall'Egitto, o dopo l'ultimo 15 di Av dell'ultimo anno di permanenza di Mosè nel deserto. Per 38 anni c'è l'assoluto silenzio tra Dio e Mosè. Andiamo avanti. Perché è detto, e fu quando cessarono di morire tutti gli uomini di guerra, Hashem parlò a me. Ulla disse, il 15 di Av è il giorno in cui Oshea ben Elà rimosse i posti di guardia che Yerovam ben Nevat aveva collocato lungo le strade che portavano a Gerusalemme, perché Israele non salisse al Tempio nei pellegrinaggi festivi. Vi ricordate che a un certo punto in Israele ci fu una lotta interna dove i re di Israele, del Regno del Nord, misero dei blocchi per impedire agli ebrei del Sud, anzi il contrario, gli ebrei del Sud, per impedire agli ebrei, gli ebrei di Israele, misero dei blocchi per impedire agli ebrei del Regno del Nord, cioè del Regno di Israele, di andare al santuario, e quindi misero dei blocchi stradali. Il 15 del mese di Av si rimossero questi blocchi, gli ebrei del Nord poterono tornare nel santuario. Rav Matna dice, ultimo, il 15 di Av è il giorno in cui fu data sepoltura ai trucidati di Betar. I romani uccisero gli abitanti di una città intera e vietarono agli ebrei di seppellire quegli abitanti. Il 15 di Av fu dato il permesso di andare a seppellire i morti, e quindi gli ebrei presero le persone, gli ebrei uccisi dai romani, e li seppellirono. Era il 15 di Av. Rabbà e Rav Yosef entrambi dissero, il 15 di Av è il giorno che finirono di tagliare alberi per la catasta dell'altare. Sapete che gli alberi, quando c'era il Tempio di Gerusalemme, gli alberi per l'altare si potevano tagliare solo fino al 15 di Av. Perché? Perché dopo il 15 di Av fa meno caldo. E quindi gli alberi bruciati dal sole non avevano vermi. e gli alberi che dovevano essere usati sull'altare non dovevano contenere insetti. Allora, dopo il 15, quindi gli alberi si tagliavano d'estate, ma fino al 15 di Av. Dopo il 15 di Av, gli alberi non si tagliavano più. Infatti, continua il Talmud, non vi ho riportato il passo, dopo il 15 di Av si faceva una grande festa, perché finalmente gli ebrei non tagliavano più alberi, avevano più tempo per studiare Torah. E si faceva una grande festa per lo studio. Bene, questi sono i motivi per cui gli ebrei si sposano, ed è bene sposarsi il 15 di Av. Vedete che c'è un filo conduttore tra tutti questi motivi. E anche con il giorno di Yom Kippur. I motivi sono questi, cioè il filo conduttore è questo, che è il giorno in cui cose che sono staccate si riuniscono. Le tribù non possono sposarsi insieme, adesso possono sposarsi insieme. La tribù di non ci si può sposare con la tribù di Binyamin, separazione, adesso ci si può risposare. Poi, il 15 di Av è il giorno in cui cessarono di morire, cioè non c'era un rapporto tra il popolo e la terra di Israele, adesso si può entrare in Israele. Cioè il filo conduttore del 15 di Av è una separazione che non esiste più. Quindi perché ci si sposa? Perché marito e moglie sono due esseri separati che si possono riunire. Quindi questo è il motivo per cui il 15 di Av è un giorno importante per i matrimoni. Quello che a me interessa è la parte finale della Mishnah, dove c'è scritto che le donne e le ragazze uscivano, e quello che dicevano le ragazze è, poi vedrete che non è esattamente così, non guardate la bellezza, date un'occhiatina alla nostra famiglia, quindi quanto siamo buone per le nostre azioni e non per quello che noi, per quello che noi siamo. Però è veramente così, cioè per l'ebraismo è così di poco conto la bellezza fisica. Allora noi stiamo per entrare nella festa di Hanukkah. Posso togliere questo microfono? Non ce la faccio più. Noi siamo per entrare nella festa di Hanukkah. Va bene così? Che io non sopporto. Allora, noi siamo per entrare nella festa di Hanukkah. La festa di Hanukkah ha una particolarità. Cioè, noi confrontiamo con il mondo greco. Il mondo greco aveva messo sul piatto della bilancia, cioè tra la bellezza interiore e la bellezza del corpo. Chiaramente il mondo greco aveva innalzato al massimo la bellezza del corpo. Allora, la lotta tra Israele e la Grecia non è solamente una lotta, va bene, tra oppressi ed oppressori, è proprio una lotta di identità. Per i greci ha così un alto valore la bellezza del corpo, per gli ebrei ha tutto questo valore. Non è detto che non sia così, perché se uno va a leggere le storie delle mogli dei nostri patriarchi, viene sempre messa in evidenza la bellezza fisica. Per esempio di Rachel si dice che era bella, Rivka sembra fosse bella e graziosa, la moglie di Mosè si dice che fosse molto bella. Infatti, leggete il passo successivo, Miriam e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva sposata. Infatti aveva sposato un etiope. Miriam e Aaron parlavano male di Mosè perché Mosè aveva preso come moglie un etiope. Va bene, la domanda è che cosa gliene importa a loro? Rashi, nel suo commento alla Torah, Rashi dice così: la parola etiope non vuol dire che immagine dà l'etiope? L'etiope dà l'immagine della bellezza, perché è scura di carnagione. Perché Miriam e Aaron ce l'avevano tanto con Mosè? Perché si era sposato con una donna bella. Cioè, allora noi potremmo chiederci, quindi vuol dire che Mosè doveva sposarsi con una donna brutta? No, non è questo il ragionamento, perché dice Rashi, nota che la parola etiope nel versetto compare per due volte. Cioè, lui dice, Rashi, vi sono donne belle esteriormente, ma non interiormente. Questa era bella dentro e fuori. Cioè, perché parlavano male di Mosè? Perché si era sposato con una donna bella dentro e fuori. E che cosa ha fatto di male Mosè? Come? La trascurava, non solo la trascurava, l'aveva proprio cacciata di casa. E perché Mosè aveva cacciato di casa sua moglie? Perché Mosè ha detto, finché c'è la moglie a casa, detto in soldoni, finché c'è la moglie a casa, io non sono totalmente votato al rapporto con lei, non mi sento pronto. Tant'è vero che Mosè, è scritto nella Torah, prese la sua tenda,
la staccò dal resto del popolo ebraico, la moglie la mandò da un'altra parte, e Miriam e Aaron dicono: guarda, se uno deve comportarsi in questo modo, una donna così bella, dentro e fuori, eppure Mosè prende sua moglie e eppure divorzia da sua moglie perché deve avere un contatto completo con Dio. Avevano ragione Miriam e Aaron o aveva ragione Mosè?
Miriam e Aaron.
Per le donne Miriam e Aaron avevano perfettamente ragione. Aveva perfettamente Miriam e Aaron avevano ragione, poi in realtà Dio dà ragione a Mosè. Ma questo non è l'argomento di questa lezione.
Perché era Mosè?
Quello che per noi è importante però è che quello che la Torah mi sembra interessante mette l'accento sul fatto che non è che i nostri patriarchi si siano sposati esattamente con delle cariatidi, insomma, cioè, sembra che la Torah invece in realtà quando parla di Abramo, anche di Abramo, arriva in Egitto, si volta verso sua moglie Sara e le dice la fatidica frase: ecco, io so che tu sei molto bella, di che sei mia sorella quando arriviamo in Egitto, non dire che sei mia moglie altrimenti mi ammazzano. Quindi vuol dire che Sara era bella, la moglie di Isaac era bella, Rachel era molto bella, Mosè si sposa con una donna bella, e quindi cosa vuol dire? Perché allora la Torah dà così tanta importanza alla bellezza se una frase del Mishneh che compare nella Mishnah dice Sheke Rachel beve la Yofi, la bellezza è bugiarda, va bene, non guardate tanto la bellezza. Allora adesso noi seguiremo questa idea, quanto è importante essere brutti. Allora, cominciamo con le Agadot. Disse la figlia dell'imperatore a Rabbi Yehoshua, figlio di Hanina: una Torah magnifica in un recipiente così orrendo? Praticamente Rabbi Yehoshua, figlio di Hanina, era veramente brutto. La figlia dell'imperatore di Roma guarda questo rabbino così brutto e gli dice: tu hai una saggezza così grande in un recipiente così schifoso? Va bene, allora vediamo cosa le risponde Rabbi Yehoshua, figlio di Hanania. Le disse: imparalo dalla casa di tuo padre. Dove mettete il vino? Gli disse: in otri di terracotta. Le disse: tutti usano otri di terracotta, e anche voi? Tu sei la figlia del re, dovreste mettere il vino in recipienti d'argento e d'oro come vi si addice. E l'andò, mise il vino in brocche d'argento e d'oro e divenne aceto. Le disse: così è anche per la Torah. Quindi la Torah deve essere studiata dalle persone brutte. Se le persone sono belle, non studiano Torah. Cioè, la Torah che hanno dentro non è Torah, è aceto. Allora lei le dice giustamente: ma vi sono anche maestri belli d'aspetto. E quello gli risponde: fossero stati brutti, avrebbero studiato di più. Avrebbero studiato di più.
Yosef era bello ed è uno tzaddik.
Infatti Yosef si è perso. Infatti Yosef, la tribù di Yosef, la stiamo ancora cercando. Si è persa nella notte dei tempi. Allora questo rabbino gli dice: la bellezza è molto bella, è molto importante, sono d'accordo con te, però a volte essere troppo belli esternamente ti impoverisce all'interno. Quindi fossero stati brutti i maestri, sarebbero stati più sapienti. Non è che però tutti i Chachamim siano così d'accordo sulla bruttezza. Tant'è vero che il Talmud racconta, nel trattato di Tanit, ogni donna con occhi belli non ha bisogno di essere controllata nel resto del corpo. Cioè, se tu vedi una ragazza che ha gli occhi belli, vuol dire che è veramente bella. Non devi stare lì a vedere com'è fatta. Ha gli occhi belli, cosa vuol dire questo fatto? Ecco, gli occhi sono lo specchio dell'anima. In realtà però vuol dire un'altra cosa. Il Talmud intende dire che se una... Cosa vuol dire avere gli occhi belli? Gli occhi belli non vuol dire avere gli occhi azzurri che incantano. Avere gli occhi belli significa riuscire a guardare gli altri con occhi piacevoli. Se tu hai una donna che guarda gli altri con occhi belli, cioè cerca di vedere negli altri un aspetto positivo, è inutile che tu ne vada a cercare la bellezza, perché hai trovato la donna migliore con la quale ti puoi sposare. Quindi ancora una volta sembra che il Talmud intenda dire: non sta lì a guardare la bellezza, guarda il carattere della persona. Una donna che ha gli occhi piacevoli verso gli altri è la donna che va sposata. Quello devi guardare, le azioni il carattere, non la bellezza. Però, non è che i maestri fossero così non attirati dalla bellezza. Infatti, racconta Rabbi Akiva, vide la moglie del malvagio Tinneio Rufo. È un imperatore, è una sembra che questo Tinneio Rufo sia stato, non, i Chachamim discutono se era un ebreo convertito, probabilmente era un ebreo convertito ai romani e questo Tinneio Rufo si sposò con una donna molto bella. Rabbi Akiva vide la moglie del Tinneio Rufo, sputò, rise, pianse. Sputò perché nata da una putrida goccia. Rise, una donna così bella nata da una putrida goccia. Rise perché in futuro si sarebbe convertita e poi sposata con lui. Lui, tanto il marito l'avrebbero fatto fuori, quella donna me la prendo io. Va bene? Pianse perché quella bellezza si sarebbe poi consumata nella tomba. Quindi il dolore di Rabbi Akiva è la bellezza ancora una volta è fallace. Cioè inizialmente la donna può essere bellissima, ma però poi alla fine tutto diventa polvere. Quindi che senso ha basare la vita subito sulla bellezza? Continua il Talmud e dice: avvenne che Rabban Shimon, figlio di Gamliel, si trovava sopra un'altura del monte del santuario e vide un'idolatra assai bella. Ora, cosa fa un rabbino quando vede una bella donna? Si nasconde il volto e dice, nasconde. Se qualcuno conosce un po' l'ebraico, io una volta parlai con il figlio di Rav Ovadia Yosef, che mi raccontò una specie di barzelletta israeliana. Sapete quando una donna si siede accanto a... ma poi vado su internet perché qua mi licenziano. Allora, una volta una donna, sapete quando le donne si siedono accanto ad un rabbino, il rabbino si alza e cambia posto negli autobus, no? Allora dice che una donna, una volta raccontata dal figlio di Rav Ovadia Yosef, una donna si sedette accanto ad un vestito tutto di nero e gli disse: ma Chacham, perché tu non ti alzi? Il rabbino lì si è alzato e se n'è andato. Anche quello rispose: per quello non mi sono alzato, lui è rabbino, io sono Chacham. non la raccontare a nome mio, il figlio di Rav Ovadia Yosef. Allora, cosa fa un rabbino quando vede una bella donna? Fa così. Guardate invece cosa racconta qua il Talmud.
Ma ancora adesso fa così?
Chi? Il rabbino che si rispetta, sì. Avvenne che Rabban Shimon, figlio di Gamliel, si trovava sopra un'altura del monte del santuario e vide un'idolatra assai bella. Disse: quanto sono magnifiche le tue opere, o Signore. Ha fatto una berakà. Va bene? Quanto sono belle le tue opere, o Signore. Quindi vuol dire che la bellezza non è da buttare via. Allora, c'è una discussione all'interno del mondo rabbinico. La bellezza è importante o non è importante? Da un lato tu hai il rabbino che dice è importante essere brutti per studiare Torah. Dall'altro hai Rabbi Akiva che ti dice sì, la bellezza è molto bella, ma poi finisci nella tomba. Quindi che senso ha basare tutta la vita sulla bellezza? D'altro lato tu hai il rabbino che quando vede la donna bella fa una berakà. Allora, la bellezza è importante o non è importante? La vedremo subito. Avvenne. Qui adesso vediamo l'esempio di un grande maestro. Prima di leggere questo passo, una piccola introduzione storica. I romani rapirono un bambino. All'epoca dei romani, i romani rapirono un bambino e lo portarono a Roma. Tra i maestri girò la voce che questo rabbino, questo bambino, bisognava liberarlo assolutamente, perché un giorno sarebbe diventato un grande maestro di Israele. Inviano un maestro a Roma e il Talmud racconta che questo passeggiava sotto la prigione e gettava così dei versetti a metà, e dall'interno della prigione un bambino completava il versetto. Allora questo maestro dice: io riconosco, questo bambino sarà un grande maestro di Israele. Pagano una somma esorbitante ai romani, lo liberano, lo portano in Eretz Israele. Questo bambino diventerà un grande il grande Rabbi Ishmael, che fu il più grande maestro di Israele, amico di Rabbi Akiva, e divenne uno dei più grandi maestri di Israele. Ora, perché? Quando è che si diventa grandi maestri di Israele? Quando si sanno i versetti a memoria? Il Talmud racconta questo fatto. Avvenne che un tale fece il voto di non giovarsi della propria nipote. Cioè, praticamente questo, gli avevano proposto la nipote in sposa. E questo disse, no, guarda, questa nipote io, a me non piace, è brutta. Va bene, quindi lui fa un voto e dice, io non mi voglio sposare con questa, mi voglio sposare con questa ragazza, perché è brutta. La portarono a casa di Rabbi Ishmael ed egli la abbellì. Rabbi Ishmael aveva fatto a casa sua, come si chiama? Un salone di bellezza, esattamente. Un salone di bellezza per ebrei poveri. Allora,
ma è ancora in uso?
Non abbiamo bisogno. La portarono a casa di Rabbi Ishmael ed egli la abbellì. Disse all'uomo Rabbi Ishmael, figlio mio, è questa la donna del tuo voto? Lui prende questa nipote, gliela porta allo zio e gli dice, è questa qua la donna perché avevi fatto il voto che non ti saresti mai sposato? No, gli dice, non è questa, questa è un'altra ragazza, questa è molto bella. Disse Rabbi Ishmael, sciolse il voto, perché il voto era sbagliato in partenza. Va bene? Allora pianse Rabbi Ishmael e disse, le ragazze ebree sono belle, ma la povertà le abbruttisce. Quando morì Rabbi Ishmael, le donne piansero e dissero, figlie di Israele, piangete per Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael era quello che, perché era un grande maestro Rabbi Ishmael? Perché non stava seduto sul trono da qualche parte. Rabbi Ishmael scendeva tra il popolo. Rabbi Ishmael, quando vedeva una ragazza che piangeva, andava, la curava, la portava a casa sua, la abbelliva e cercava di farla sposare. Cioè il grande maestro non è quello che sa i versetti a memoria, è il grande maestro, è quello che riesce a scendere dai suoi versetti a memoria e scende tra il popolo e che riesce in qualche modo ad aiutare chi ne ha bisogno. Allora Rabbi Ishmael, che cosa accade? Anche ancora una volta, Rabbi Ishmael, non è che Rabbi Ishmael, vedete, non è che, cosa fa Rabbi? Non è che va dallo zio e gli dice, ma come, non ti sposi con la ragazza, non è giusto, la bellezza non è importante. Cosa fa Rabbi Ishmael? Abbellisce la ragazza. Allora, la bellezza è importante oppure no? Il ragionamento è molto semplice. Dipende la persona che hai di fronte. Dipende lo sposo che hai di fronte. Se tu hai una persona, un ragazzo, che cerca nella ragazza la bellezza, non è che i nostri maestri gli vanno a dire ma non devi cercare la bellezza, importante sono le azioni. No, la persona che cerca la bellezza deve cercare una donna bella. Una persona per cui la bellezza non è importante, è giusto che vada a trovarsi una moglie dove la bellezza non è fondamentale, ma è la bellezza interiore è quella che conta. Cioè, mi spiego, i maestri non stanno dicendo che la bellezza e la bruttezza sono valori, o sono cose che non sono importanti. Non sto parlando del lavoro. Non è che i maestri stanno dicendo la bellezza fisica non conta niente. I maestri stanno dicendo, tu hai davanti a te un giovane che si vuole sposare. Tu sei un maestro. Come trattare il ragazzo che si vuole sposare e cerca la bellezza? Gli vuoi andare a dire quante volte noi diciamo ai giovani ma non devi trovare la bellezza non è tutta, la bellezza interiore è quella che conta. I maestri non hanno tempo da perdere con le sciocchezze. I maestri sanno perfettamente che dire delle frasi del genere ad una persona che non ci crede è tempo perso. Se tu hai un giovane, un uomo, che nella donna cerca la bellezza, tu devi far di tutto per aiutarlo a trovare una donna bella, perché per lui la bellezza esteriore è importante. Quindi è inutile creare dei matrimoni sulla base di unioni che non esistono. Allora, per chi vuole la bellezza, si cerchi la bellezza. Per chi la bellezza non è tutto ed è importante la bellezza interiore, si può ragionare sulla ricerca della bellezza interiore. Poi, ma ognuno è... Come? Se ne trova tutte e due è fortunato. È fortunato se ne trova tutte e due. Infatti, lasciate perdere questa che al limite leggiamo dopo. Prendete un attimino, guardate, io qui vi ho riportato la fine del passo di Talmud che non vi ho letto prima sul commento alla Mishnah. Il passo di Talmud finale dice così. Vi ricordate che a Tu Be'av e a Yom Kippur le ragazze uscivano per trovare i mariti, eccetera. E cosa dicevano le ragazze? Non guardate la bellezza, guardate la bellezza interiore. Il Talmud dice, aspetta, ora ti racconto io esattamente come andava. Rabbanan, cioè i maestri, insegnano in una baraita. Le più belle tra esse, cosa dicevano? Guardate la bellezza. Perché non è la donna che per la bellezza. Quelle di casato distinto, che cosa dicevano? Guardate la famiglia, perché non è la donna che per i figli. Le più brutte, che cosa dicevano? Fate il vostro acquisto per amor del cielo, soltanto che ci adorniate con monili d'oro. Cioè la Mishnah non ce la racconta tutta. Le donne belle dicevano ai ragazzi, guardate quanto sono bella, sceglietemi per la bellezza. Cioè cosa volevano dire le ragazze? Le ragazze dicevano, se c'è tra voi qualcuno per cui la bellezza è fondamentale, sceglieteci per la nostra bellezza fisica. Le ragazze che non erano belle dicevano, se c'è qualcuno tra voi per cui la bellezza non è tutto, ci scelga per le nostre azioni. Quindi ogni ragazzo deve riuscire a trovare nella sposa quello che lui cerca e non cercare di mettere degli ideali che il ragazzo non sta vivendo, che chi si vuole sposare non sta vivendo. Se per te la bellezza è importante, è fondamentale, vai in cerca di una donna bella. Questo è quello che il Talmud in qualche modo ci racconta. Ogni persona scelga quello che vuole nella vita, altrimenti sarà un matrimonio distrutto in partenza. Dipende da chi sei tu. Vediamo un attimino un esempio di un racconto di un tale che è talmente, come dire, spocchioso, ha una moglie talmente brutta che a un certo punto la moglie non gli piace più, cioè, e questo qui, preso dalla rabbia, non delle donne che quando tutti gli sposi sono carine, 30 anni dopo insomma non piacciono più. Allora quest'uomo che cosa fa? Quest'uomo a un certo punto dice, fa un voto in un momento di rabbia e dice, io non voglio più avere nulla a che fare con mia moglie, non voglio più avere rapporti con mia moglie. A un certo punto si pente, ma il voto l'ha fatto. Va dalla moglie e gli dice, mi sono pentito del voto, adesso bisogna che noi torniamo insieme. Un tale disse a sua moglie, prometto che non godrai di me finché Rabbi Ishmael, figlio di Rabbi Yossi, non troverà in te una cosa bella tra i tuoi difetti. Cioè tu sei pieno di difetti. Se questo rabbino ti trova una cosa carina, va bene, io sono disposto a tornare con te.
Ma solo fatto di stare
meglio perto.
Come? Queste saranno domande che si porranno i commentatori della Gadà, ma sarebbe meglio perdere il suo marito. Guardate cosa fa Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dice, chiese Rabbi Ishmael, adesso Rabbi Ishmael chiede a chi conosce questa donna se ha qualcosa di bello nella vita. Chiede a Bishmael, forse la sua testa è bella? Dissero, è tutta tonda. Forse i suoi capelli sono belli? Sembrano stoppa. Forse sono belli gli occhi? Sono a palla. Le orecchie sono belle? Sono doppie rispetto al normale. Come? Andiamo avanti, se no vai. Il naso è schiacciato. Le labbra sono belle? Sono grosse. Il collo è tozzo. Il ventre è gonfio. Allora, questo mi ha fatto ridere perché lui chiede, forse sì, i suoi piedi sono belli, non osa neppure chiedere delle gambe, passa i piedi direttamente. Allora, forse i piedi sono belli, e gli rispondono, sono larghi come le zampe di un'oca. Ha un bel nome, si chiama Lichlukit, che vuol dire sporcizia, cioè le hanno dato come un soprannome probabilmente, il nome Lichlukit. È un bel nome, dice la Ishmael, in quanto ella è immonda di difetti, cioè è il nome che la rappresenta. La dichiarò dunque permessa al marito, perché una cosa buona ce l'aveva, il nome che rappresentava quello che realmente era. Spiegatemi questa storia. Spiegatemi per favore.
Ci spieghi anche com'era il marito? Spiegaci com'era il marito.
Non lo so, il testo non ce lo racconta, ma come leggete questa storia? Perché la Bishmael non dice al marito: ma vatte, ma lascia stare questa donna, divorzia, se tu la tratti in questo modo, perché questa donna dovrebbe continuare a stare con te? Ho capito, adesso non vorrei adesso far diventare della Gadà un pezzo un modo per farci sopra una risata, però che cosa ci trasmette questa Gadà?
L'autenticità di ciò che si è rispetto a ciò che si rappresenta attraverso il nome.
L'autenticità, mi spiega un attimino che cosa vuol dire?
Allora, dalla descrizione è schiettamente brutta, un orrore. Il nome corrisponde a ciò che appare.
Schiettamente.
Cioè non ha un nome, che la nobilità rispetto a quello, al modo con cui lei appare. Forse questa è la qualità, la coerenza tra il suo nome e ciò che è veramente.
La coerenza tra, allora, il suo commento.
Sono un po' complicato.
No, non è complicato per niente. Il suo commento è il commento che danno i Chachamim del Talmud a questa storia. Cioè, quello che ricerca Rabbi Ishmael, allora, dove non esiste una bellezza fisica, esiste perlomeno una bellezza interiore. Questa donna, il nome che porta questa donna, è il nome della realtà, cioè il sapere chi si è. Allora, però, perché Rabbi Ishmael insiste nel trovare qualcosa di buono a questa poveretta? Che si dica, dividetevi. Allora, perché questo non lo può fare? Perché è il marito che cerca un modo per riconciliarsi con sua moglie. Cioè, questa donna, è vero che è trattata male dal marito, ma noi ci troviamo di fronte ad un marito che si è pentito di ciò che ha fatto alla moglie. Ma non può più tornare con la moglie perché ha fatto un voto. Allora lui cerca un aiuto nel mondo rabbinico, che i maestri trovino un appiglio per tornare con la moglie. Allora, quando Rabbi Ishmael non riesce a trovare nulla nella bellezza fisica, ma dice il suo nome è bello, perché il nome rappresenta chi è realmente questa donna. I commentatori dicono ci sono delle donne che sognano di essere belle. La bellezza di questa donna è di sapere quello che è, cioè la realtà, la vivere la realtà fino in fondo. E questa è la bellezza di questa donna, e Rabbi Ishmael deve cercare un modo per permettere questa donna a suo marito, perché è il marito che vuol tornare con la moglie. Se il marito le avesse detto io non voglio più stare con te, perché tu sei brutta, avrebbero fatto il divorzio immediatamente. Allora, è questo quello che sta cercando i nostri Chachamim, quando due persone arrivano, cercano sempre di trovare nei dialoghi tra i due se c'è un modo per rimettere assieme. C'è una cosa bellissima, un racconto molto bello del Talmud, di un marito e moglie che vogliono divorziare perché non hanno figli. Allora vanno dal rabbino, e dal rabbì, l'autore dello Zohar, no? Chi è che ha scritto lo Zohar, dottor Levi, non mi ricordo più, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, vanno da Rabbi Shimon Bar Yochai e dicono vogliamo divorziare perché non riusciamo ad avere figli. Cosa fa Rabbi Shimon Bar Yochai? Dice io vi permetto il divorzio, a patto che, cosa avete fatto il giorno del matrimonio? Dice una grande festa. Allora io vi permetto il divorzio a patto che rifate la stessa festa che avete fatto per il giorno del vostro divorzio. I due devono fare una festa per divorziare. Fanno una grande festa e nella festa il marito beve, come ha bevuto al matrimonio, e s'ubriaca. Mentre sta per mettersi a dormire, il marito dice alla moglie: prendi la cosa più bella che hai, che tu trovi in questa casa, e portala con te. E il marito che cosa fa? Si addormenta. Cosa fa la moglie? Prende il marito, chiama i servi, prende il marito e lo fa portare a casa del padre. Quando l'uomo si sveglia, si trova in un'altra casa e la moglie gli spiega: tu mi hai detto di prendere la cosa più bella che avevo e la cosa più bella che ho sei tu. Che cosa era riuscito a fare? il maestro, aveva capito che i due non si volevano lasciare e voleva ricreare la stessa atmosfera del matrimonio in modo che i due capissero che in realtà non si vogliono lasciare. Era di un'intelligenza. I due ritornano e dicono a Rabbi Shimon Bar Yochai: non ci vogliamo più lasciare. Allora Rabbi Shimon Bar Yochai dice: benissimo, andate a casa, val Beta Knesset e prega per questi sposi affinché gli sposi abbiano un figlio. E dopo un anno nasce un figlio agli sposi. I commentatori si chiedono perché non ha pregato prima, perché aspettare tutta la storia della festa, eccetera. A che spiegano i commentatori? Perché finché un marito e una moglie non riescono a capire che vogliono stare assieme, cioè che c'è un'unione tra di loro, non ha assolutamente nessun senso fare una tefillà perché possano avere figli. Perché Dio dovrebbe ascoltare la mia tefillà se tra loro due non sanno ancora che devono stare assieme? Allora i nostri chachamim stavano molto attenti alle parole del marito, della moglie, per sapere se c'era ancora qualcosa. Il matrimonio non si rovina, va bene, perché c'è qualcosa che non va. I chachamim cercavano il modo per ricostruire il matrimonio. Qui c'è un marito che non vuole divorziare dalla moglie, vuole trovare qualcosa di bello. Rabbi Ishmael la trova. Va bene, il nome è bello. Vivere la realtà, sapere quello che si è già di per sé una qualità bella. Questo è quello che dice Rabbi Ishmael. Guardate cosa dice. Sapete che nel giorno di sapete cos'è Hoshana Rabbah? Sì. Il giorno in cui si tiene in mano la Aravah, sì, sapete, sì, no? Sapete che cos'è la particolarità dell'Aravah? L'Aravah è la parte dell'Ulav che non ha né odore né sapore. Ed è il salice, ed è la parte più importante. Tant'è vero che durante i 7 giorni di Sukkot si teneva in mano solamente l'Aravah. Qual è l'importanza del salice rispetto agli altri, alle altre piante dell'Ulav? Allora spiega un Rebbe Hasidico, Shmuel Borenstein di Sokhachev: Hoshana Rabbah è chiamata anche Yom Aravah, il giorno del salice. Il motivo è che per aver visto la propria completa mancanza, non avendo gusto o sapore ed essendosi annullata dalle altre specie, si merita di essere considerata e presa da sola. Nel santuario la Aravah, il salice, veniva presa a parte durante tutti e 7 giorni di Sukkot, in quanto il santuario era il posto in cui la presenza del Signore si sentiva e ognuno poteva così provare la propria meschinità, sentire la propria miseria, anche se reale, e nonostante tutto un pregio, perché significa conoscere la realtà e non negarla. Nel trattato di Nedarim è così detto, ha un bel nome, Lichluchit, la dichiarò permessa. Cioè, questo Rebbe Hasidico prende l'episodio di questa donna, che l'unica cosa bella che le è rimasta è il nome che rappresenta chi è realmente, cioè io non sono niente, mi sento niente, sono annullata dalla bellezza degli altri, non ho niente di bello, e quindi mi faccio una ragione di quello che sono. Allora, prende questo Rebbe Hasidico l'episodio e ti spiega perché di Sukkot noi prendiamo soprattutto l'Aravah, che è la parte più importante dell'Ulav. Perché? Perché l'Aravah si sente una nullità rispetto agli altri frutti e le altre piante dell'Ulav. A volte sentire chi si è veramente, provare su di sé la bassezza ed accettarla e vivere con chi si è una forma di grandezza. E questa è la grandezza di questa donna, consiste in questo. Quindi questa donna così brutta, va bene, se ne era fatto una ragione. E questa è la bellezza della donna.
Sì, ma non se l'è messo lei il nome.
Come?
Non se l'è messo lei.
Ma io credo che non gliel'abbia messo nessuno questo nome. Cioè la Gadà, okay, non deve necessariamente raccontarti fino in fondo la realtà. Magari si chiamava Maria Giuseppa, non lo so. Ma quando la Gadà ti dice dà il nome Lichluchit a questa donna, cioè la Gadà intende dire che la grandezza di questa donna è aver accettato chi è senza cercare di essere qualcosa di diverso che non potrà mai essere.
Anche se gli era dato qualcun altro, lei ha accettato quel nome.
È chiaramente un soprannome. Noi viviamo con i soprannomi nella Torah. 3/4 dei personaggi della Torah. Mosè ha un soprannome. Che Mosè si chiama Mosè? È il nome Mosè, il suo nome reale? E gliel'ha messo la figlia del faraone. E per 3 mesi la mamma come l'ha chiamato? Cucù? Gli avrà dato un nome?
Non lo sappiamo.
Chiaramente Mosè non è il nome reale di Mosè. Noi viviamo con i soprannomi. Avraham è un soprannome, Israele è un soprannome,
Questa donna probabilmente ha un soprannome, il soprannome che rappresenta la sua totale bassezza, eppure questa donna se ne era fatta una ragione, io così sono, o m'accetti o non m'accetti, ma così non posso essere altro che così, e questa è una non so, è qualcosa di grandioso, il credere di essere qualcosa che non si può essere.
Però il tentare di migliorare non conta, cioè voglio dire...
E tentare di migliorare perché non conta? Perché non conta?
L'accettazione completa, assoluta di quello che si è, e si accetta una persona per quello che si è, e questa persona non fa niente per cambiare.
Perché non deve fare niente per cambiare? Rabbi Ishmael era quello che abbelliva le ragazze. Rabbi Ishmael era quello che cercava di dare alle ragazze una bellezza. Non è vero che non si deve cercare di essere quello che non... Ma nel momento in cui... tu accetti chi sei, te ne fai una ragione di vita e non ne sei distrutta, accetti anche quella, è una conoscere chi si è realmente è una qualità bella, è un passo enorme il conoscere chi si è realmente, è un passo, ma è un passo importante. Noi viviamo nel totale sogno di essere quello che non siamo. Questa donna accetta di essere ciò che è.
Rassegnata.
Va bene.
Rassegnata o consapevole?
Allora, è giusto, i Chachamim dicono consapevole. I Chachamim dicono consapevole. Rassegnata non è giusto essere rassegnati.
No, perché ha una valenza negativa.
Indubbiamente, essere rassegnata è una valenza negativa. Qui non è una persona rassegnata, è una persona che ha... Non può cambiare il volto, non può cambiare gli occhi, non può cambiare le orecchie, non può cambiare le gambe, i piedi, non può cambiare nulla, il ventre. Questa persona è ciò che è, punto e basta. Non può, non ha un... Che cosa le dice il marito? Voglio che il rabbino trovi una cosa positiva. Questa donna non ha una cosa fisicamente positiva. Allora, questa donna si rassegna. Cioè, io sono quella che sono, punto e basta. Il momento in cui... Che cos'è il nome? Il nome di una persona è l'essenza della persona. L'essenza della persona è l'ichluchit. Cioè, io sono devastato in tutto. E così accetto, punto e basta. L'accettazione di ciò che si è una qualità. E non è così facile.
Il ventre
non si va alla riposizione. Insegnano i maestri.
Sì, e poi comunque quando l'avrà sposata non sarà stata bellissima anche prima.
Non lo so. Insegnano i maestri.
Sembra un po' comodo.
Insegnano i maestri. Come si danza di fronte a una sposa? Avete mai sentito quando si va ai matrimoni? Quando si va ai matrimoni c'è Zerilli che canta anche, cioè, suona una musica che fa così, non so se vedete. La 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 la. Ecco, questa non è come la musica che si è fatto Zerilli, è una musica, questa è una musica creata sulla base di una discussione tra Shammai e Hillel. Shammai e Hillel, guardate, questa è una discussione terribile, poi vi spiego perché. Shammai e Hillel discutono sulle frasi da dire ad una sposa che si è sposata, per rallegrare la sposa. Shammai è una persona molto dura, una persona emetta, cioè molto reale, razionale. Insegnano i maestri come si danza di fronte a una sposa. Allora, come si balla davanti a una sposa? Che parole si dicono? La scuola di Shammai dice, si va davanti alla sposa e si dice: sposa, sei come Dio t'ha fatto. Sei come sei. Accetta che tu sei così. Punto e basta. La scuola di Hillel dice, ma no, si deve dire sposa bella e piacevole. Disse la scuola di Shammai a quella di Hillel, se è zoppa o cieca le si dice bella e piacevole. La Torah dice allontanati dalla falsità. Quindi cosa bisogna dire ad una donna? Senza far credere ad una donna di essere bella e piacevole, le si dice la verità, sei brutta. Va bene, il maestro arriva e gli dice, guarda, rassegnati, sei bruttina. Va bene, così gli rispose il Lel, ma che è il modo di dire a una sposa, che si è appena sposata, vai davanti alla sposa, la innalti dicendo che sei come così, Dio ti ha fatto così, fatene una ragione. Gli rispose il Lel. Shammai gli dice, ma la Torah ti ha detto, la Torah dice allontanati dalle falsità. C'è scritto in una mitzvah della Torah, non posso essere bugiardo. Allora qui c'è una discussione su che cos'è la verità. Gli rispose il Lev: secondo voi, se qualcuno compra della merce cattiva, la stessa si deve lodare o disprezzare? Diremo che la si deve lodare, perché dicono i maestri, l'opinione dell'uomo si deve unire a quella delle altre creature. Cioè, mi spiego, io vengo da voi e vi dico, ho comprato questi occhiali al mercato e sono pure contento di averli comprati. Ho comprato questi occhiali, cosa ne pensi? Tu li guardi, c'è bella schifezza. Tu hai detto la realtà, ma la realtà è quella tua. Se io li ho comprati, vuol dire che io li ho trovati belli, altrimenti non me li compravo. Allora dice Hillel, tu Shammai stai dicendo di una donna, di una sposa brutta, la tua verità, tu sei brutta, ma chi ti ha detto che la bellezza sia oggettiva? La bellezza è soggettiva. Se il marito l'ha sposata, vuol dire che ha trovato qualcosa di carino e di piacevole. Allora perché non ti svesti una volta in vita tua della tua verità e non provi ad entrare nella verità di quello che ha comprato la merce? Comprato, è brutto a dirgli. Perché non provi ad entrare un attimino nella verità del marito? Allora la mia verità, io mi spoglio dal mio modo di vedere la sposa e la guardo con gli occhi del marito e le dico, tu sei una sposa bella e piacevole. Chi ha ragione, Shammai o Hillel? A voi piace più Hillel? Non è sempre così facile, però. No, guardate che questa discussione non è una discussione da poco. Guardate.
D'accordo, ma esistono anche tante discussioni sull'importanza della
presenza del marito, no? Però. Ma ovvio, probabilmente sì, cioè nel senso che, però sai Paola, la tendenzialmente, va bene, l'uomo non è mai visto come l'esempio della bellezza, mentre la donna, almeno storicamente, è sempre vista, no? Cioè io non ho mai visto una poesia scritta da una donna nel Medioevo, non so neanche se le donne hanno scritto poesie nel Medioevo, che vedono questo uomo, il principe, mentre sono una barcata di poesie che parlano della bellezza della donna. Principe azzurro, principe azzurro. Però tendenzialmente la bellezza femminile, però è chiaro che tutto questo discorso lo puoi portare anche dalla parte dell'uomo, cioè, su questo non c'è dubbio, dipende che cosa cerchi tu nel partner. Se tu cerchi nel partner la bellezza, non ha senso venirti a dire ma va, l'uomo non deve essere bello, l'uomo deve essere, ma non è vero. Se la tua realtà è la ricerca della bellezza e tu ti convinco a sposare una persona che non ti piace, poi alla fine il matrimonio sarà distrutto. E quindi ognuno deve cercare quello che cerca, deve trovare quello che cerca nella vita, devi farti un attimino e nessuno può entrare. Io credo che la grandezza dei maestri sia questa, cioè che i maestri non cercano di cambiare la mentalità del ragazzo e di fargli capire che deve trovare qualcosa, la bellezza interiore. Non è vero. Rabbi Ishmael dice, quello piace la bellezza, io ti faccio bella la moglie. Le donne che non sono belle, accettino quello che sono e cerchino un marito che non guarda la bellezza, se no è finita, il matrimonio sarà distrutto in passato, sarà distrutto nel futuro. Guardate la tefillà che si usa a dire, che adesso non si usa più dire, che dicevano i sefarditi in Spagna quando un uomo si sposava. È quella parte che io ho saltato, la seconda fonte della seconda pagina. Lì c'era Benu, non Beccai, ma Bechaye, si è stabilizzata l'usanza in Israele di leggere allo sposo il passo del matrimonio di Rivka, il giorno del matrimonio, per avvisare il popolo a fare attenzione ai matrimoni. Non si prenda una moglie per la bellezza, perché il testo afferma menzogna è la grazia, meschina è la bellezza. Non la si prenda per la dote, perché il denaro gli darà ali come un'aquila che vola nel cielo, cioè si sentirà l'ira di Dio. Non la si prenda per il potere dei parenti e familiari, in modo da essere da loro aiutato a comandare, altrimenti egli fallirà e sarà punito per tutti e tre questi motivi. Cerchi invece di indirizzarsi a formare una famiglia nel nome del cielo e si unisca perciò ad una famiglia adatta allo scopo. Questo perché il carattere dei figli, non so se siete d'accordo, segue per natura quello della famiglia materna. Questa è la natura del vino. quella di prendere, quella di prendere il gusto del recipiente che lo contiene. Cioè il figlio è stato nel ventre materno e quindi come il vino prende il sapore del recipiente, i figli prendono il sapore della madre. Quindi se un figlio si comporta male, colpa della mamma. Va bene.
Se si comporta bene
del papà, si comporta bene, anche quello ha preso, dalla mamma. Però in realtà i figli prendono il sapore come il vino prende il sapore del recipiente. Questo è l'ideale, Ma se c'è una persona che cerca i soldi, se c'è una persona che cerca la dote, se c'è una persona che cerca la bellezza, i cacamini cosa devono fare? Lo devono convincere? No, non è questo, no? Questa è la tua visione della vita? Ti do una mano a trovarla. Questa è la realtà. Scendere nella realtà. Scendere nella realtà della persona che vuole crearsi una famiglia. Se per te il valore della bellezza è fondamentale, cercati una donna bella. Se non trovi la donna bella, non ti sposare. Ma che io ti faccia sposare una donna brutta, cercando di convincerti che i valori della vita sono l'interiorità, sono quelle famose frasi fatte che non ne sopporto più, la bellezza interiore, se non ci credi, non ti sposare, perché tu rovini due vite, la tua e anche della moglie, rimani senza sposa. Cioè, questa è la realtà. Quindi la bellezza è effimera, è sì per chi ci crede. Se tu non ci credi, sposi una donna bella. Questa, la discussione tra Shammai e Hillel sulla verità, guardate, non potete neanche capire quanto ha condizionato la vita ebraica. Che cos'è la verità? Viene da me una persona e mi chiede di dirgli la verità in un caso di un ammalato terminale, ti chiede di dirgli la verità. Cosa devi fare? Devi usare Shammai o Hillel? Quale verità? Se tu vai dalla verità del dottore, gli devi dire la verità? Tu sei un malato terminale, tra un po' te ne andrai. Shammai dice così, la verità è assoluta. Se tu invece parti da un'altra forma di verità, che cos'è la verità? La verità del dottore non ha detto che sia la verità di Dio. Forse, io posso dirti, puoi guarire. Se io dico puoi guarire, ho raccontato una balla?
No.
Dipende. Cioè, che cos'è la verità? La verità assoluta o una verità che la verità non è assoluta? Questa è la discussione, da poco. Io avevo un insegnante che era lavorava all'ospedale Shaare Tzedek di Yerushalayim. E allora lui mi raccontò che una volta stava camminando per un episodio che mi toccò molto, stava camminando per le corsie dell'ospedale, perché un ammalato lo fermò e gli disse: ascolta, tu sei un rabbino? Sì, anche, faccio il medico, sono anche un rabbino. Questo gli disse: ascolta, io ho un piccolo problema, mia moglie è morta, sono rimasto solamente io, nessuno mi vuol dire la verità come sto, ora ho un piccolo problema, mi sono salvato dal campo di concentramento di Birkenau, quando sono entrati i russi ho trovato un bambino, io ho preso questo bambino e io e mia moglie abbiamo preso questo bambino, l'abbiamo salvato, l'abbiamo cresciuto. Questo bambino non sa che non è il nostro figlio. Abbiamo fatto un voto. Prima di morire gliel'avremmo detto. Mia moglie è morta. Adesso sono rimasto solo io. Se io muoio e non pago il mio voto avrò dei problemi. Adesso io voglio sapere, sono un ammalato terminale oppure no? Che si fa in questi casi? Che si dice? La verità o non la verità?
Una bugia a fin di bene.
È sempre preziosa. Oppure una bugia può essere una verità? Cioè, mi chiedo, una halakha. Halakha che...
Possiamo anche dirgli che possiamo morire in qualsiasi momento, quindi tanto vale dire al figlio le cose come stanno. E basta. Cioè,
no? Questo è vero, però... È un compromesso, ma il problema non è poco.
Ok, ma non c'è, secondo me non c'è una verità assoluta, dipende sempre dalle relazioni tra persone, dipende sempre da quello che uno si aspetta di sentire, ma non di sentirsi dire perché questa è la soluzione, ma perché è pronto per ricevere quello che gli viene detto.
Mio padre ci ha chiesto tante volte, no, prima di morire, come sto. Va bene? A me personalmente mio padre ha chiesto, pensi che guarirò? A casa mia mio padre non si reggeva più in piedi, va bene? Mio padre mi chiese, penso che guarirò? E noi sapevamo che mio padre non sarebbe guarito. cosa bisognava dire, la verità oppure no?
Ma non so, dipende dal suo rapporto.
No,
secondo me non esiste.
No,
non
io le sto chiedendo, se io dico...
Non ci siamo.
Se io le dico, non ci siamo. No.
Perché mia madre non era assolutamente pronta a morire, quindi era giusto dire
no.
Ah, che doveva morire.
Un attimo, non è questa la discussione, mi dispiace.
Bene, ma ognuno ha le sue verità.
No, ognuno ha la sua verità, ma noi sappiamo cos'è la verità. Quello che dice Shammai...
Non so se lo sappiamo.
Scusa, quello che dice Shammai è, la Torah ti dice, Nidevar Sheker Tirchak, allontanati dalla bugia. Una persona ti chiede, dimmi la verità, e tu gli puoi raccontare una bugia? Se io racconto una bugia ad un ammalato terminale dicendo tu puoi guarire, ho trasgredito ad una mitzvah della Torah oppure no?
No.
La Torah ti dice allontanati dalla bugia. Non è so, guardate fino a che punto arriva la halakha. La halakha dice che se una donna sta per partorire, improvvisamente va via la luce, è Shabbat, il dottore dice non accendete la luce, posso far tutto al buio, e la donna urla e dice no, io voglio la luce, perché io ho paura. Dice la halakha, si accende la luce o non si accende la luce?
Si accende.
Perché sì?
Perché la
vita della donna, i Chachamim dicono già nel 500 si accende una fonte di luce anche se è Shabbat, perché chi ti ha detto che quella donna non abbia una malformazione del cuore e che per colpa della paura, il parto, il buio eccetera, quella donna non rischia la vita? Allora si chiede i Chachamim, e se la donna è cieca? Gli si può raccontare una bugia?
Ma la donna è cieca.
La donna è cieca. No. La donna sta
partorendo. Cosa chiede una donna cieca?
Una donna sta...
Glielo dico.
La donna sta... Glielo spiego. E la donna sta per partorire. Sente qualcuno che dice, oh, non c'è più luce. E la donna dice, accendete la luce. E il dottore dice, guarda, le persone attorno fa così con l'occhio, abbiamo acceso, signora, tutto a posto.
Non si può mentire.
In quel caso no.
In questo, devo accendere la luce di Shabbat o non devo accendere la luce di Shabbat? Perché comunque la donna non ci vede, io posso fare il parto al buio, con la poca luce che entra dalla finestra. Ma perché devo trasgredire lo Shabbat perché quella donna vuole la luce? Io posso farlo tu, lei non ci vede. È un caso su 1.800.000, d'accordo. Ma perché la halakha si pone questo problema? Perché è importante porsi il problema? L'importante è se io posso raccontare una bugia. Allora viene la halakha e ti dice, si accende la luce. Sai perché si accende la luce? Perché la gente che legge lo Shulchan Aruch, la halakha, deve capire che la verità è una cosa fondamentale, che non si prende in giro nessuno raccontando una bugia. Allora io vi pongo la domanda, sono di fronte ad un ammalato terminale, che mi chiede la realtà, mi chiede la verità, vi posso raccontare una bugia?
No,
gli devo dire la verità?
No.
Sì, certo che non gli vado a dire, non è che tra un po', ma è ovvio.
No,
certo che c'è modo e modo, come lo vuoi il funerale? Che cazzo vuoi? Cioè, chiaro che c'è un modo per parlare con la gente. Però
cercare
assicurazione. Certo, ma la domanda è se io posso raccontare una bugia oppure no. Come? Perché non si può indorare la pila? Certo che c'è modo e modo, la domanda è se si deve sempre dire la verità. Shammai?
C'è anche quello che glielo chiede perché vuole invece sentirsi dire che non è vero, che sta per morire.
Ma quindi, ho capito.
Vabbè,
e quindi, ma io, però io racconto una bugia.
Sì, ma così si consola.
Certo si consola, ma la domanda è se nel nome della consolazione io posso raccontare delle bugie. Quando Shammai dice no.
Se lei è credente potrebbe anche guarire.
Oh, questo è il discorso. Oh, questo è quello che sta dicendo Shammai. Shammai sta dicendo la verità è la verità. Gli risponde Hillel e gli dice: chi ti ha detto che la verità è quella tua? Tu decidi la verità? C'era un rabbino che abitava a Gerusalemme, si chiamava Rav Sobel. Era Rav Sobel, era un rabbino famoso perché a me quando mi ha raccontato era una cosa molto carina, perché Rav Sobel era un rabbino che studiava nelle yeshiva di Merkaz Rav, e non aveva mai fatto l'insegnante, cioè noi credevamo non avesse mai fatto l'insegnante, invece quando gli chiesero: ma tu sei così bravo, perché non insegni? Questo Rav Sobel disse: io ho provato ad insegnare, poi ho smesso. Perché hai smesso? Perché non mi è venuto il mal di pancia. E un insegnante che non ha mal di pancia vuol dire che non può fare l'insegnante. Allora, e questo non insegnava un modo di dire, ma questo era un grande maestro. Questo Rav Sobel si ammalò di un tumore che cominciò a devastargli il volto. Andò dal Rav Kook e gli chiese cosa fare. Rav Sobel, Rav Kook gli disse: so, vai dal dottore e chiedi se ti può operare. Questo Rav Sobel gli chiese al dottore di essere operato. Il dottore gli disse, con una frase ebraica molto gentile, così giusto per farle capire come sono gentili a volte, gli disse: su di te non sporco neppure il bisturi. Come dire, non c'è più niente da fare. Verità assoluta, non c'è più niente da fare. 4 anni dopo, Rav Sobel andò al funerale del dottore. E Rav Sobel morì per lui di una malattia, non aveva nulla a che vedere con il tumore. Chi l'ha detto che cos'è la verità? Ma dove sta scritto che il dottore decide, io decido, la verità assoluta è questa? Quello che sta dicendo qui Shammai è: la verità è assoluta. Gli rispose Hillel: e chi ti ha detto che tu sai la verità? Tu sai la verità? Sposa quanto sei brutta? Tu la vedi brutta e il marito l'ha vista bella. Prova ad entrare nella sua verità. La verità non è mai assoluta. Questo è quello che in qualche modo cercano di trasmettere i Chachamim. Signori, io non so se il valore della bruttezza, se la bruttezza ha un valore, dipende da quello che cerchi nella vita, è tutto qua. Se si cerca la bellezza, si va da... eh?
È tutto relativo.
Come?
È tutto relativo.
È tutto relativo. Signori, arrivederci.
No, no.
Questo
15.000 persone non muoiono. La spiegazione che viene data è una spiegazione molto razionale, nel senso è questa, cioè molto, molto poco razionale. Allora, queste persone non muoiono perché hanno fatto Teshuvah, si sono pentiti di quello che hanno fatto. La domanda è, ma anche gli altri si sono pentiti, tutto, appena vedi che stai che muori, è chiaro che ti sei pentito, chi me l'ha fatto fare? Quella dei precedenti non era una Teshuvah completa. Perché? Perché quando le persone scavavano la fossa, andavano dentro la fossa, nel cervello avevano questa idea: e chi ti ha detto che muoio io? Forse muore il mio vicino di tomba. E quindi nel momento in cui tu hai ancora la possibilità di alzarti il giorno dopo, la tua teshuva non è completa. Gli ultimi 15.000 non avevano il vicino di tomba e avevano detto: sono io che morirò e mi presenterò davanti a Dio e dovrò rendere conto di quello che sono. Gli ultimi 15.000 sono gli unici che hanno fatto Teshuvah, perché non avevano un'altra speranza se non la Teshuvah, e sono gli unici che si sono salvati. Va bene, ed è...
dire che non avevano vicino di tomba?
Perché erano rimasti solo quelli che dovevano morire. E quindi nel momento in cui non c'hai altra speranza non ti rimane altro che pentirti, ed è l'unica teshuvah che è stata fatta, l'altra è una teshuvah parziale, ed è il congiungimento, ed è la teshuvah che in ebraico significa ritorno, è il tornare esattamente a quello che si è in realtà, cioè l'uomo che è stato creato in realtà, e quindi ancora una volta è una disunione che torna ad essere un'unione, ed è il 15 del mese di Av. Signori, buonasera e arrivederci.